XL News, l'informazione extra large, a cura della redazione giornalistica di Umbria Radio in Blu.
Bentrovati con XL News, l'informazione extra large di Umbria Radio continua il suo viaggio nei territori e nelle aree della nostra regione Umbria insieme alla CISL, al sindacato, quindi siamo guidati proprio da alcuni rappresentanti del sindacato. Diventa un viaggio dunque non solo geografico ma anche tematico, come abbiamo detto più volte. I temi sono quelli sociali, economici e amministrativi che riguardano ciascun territorio. Oggi parliamo del territorio ad est della nostra regione, quello di Foligno Spoleto, e lo facciamo proprio con Bruno Mancinelli, coordinatore CISL per l'area sindacale territoriale di Foligno e Spoleto. Ben trovato, Mancinelli.
Grazie a voi per l'invito.
Allora, come abbiamo fatto e come stiamo facendo con i suoi colleghi, cominciamo con una panoramica su questo territorio, il quadro dopo la pandemia e le altre crisi che ci hanno così fatto sentire il loro peso in questi ultimi anni e continuano in qualche caso a farcelo sentire. Il quadro del Folignate Spoletino.
Dunque, pochi minuti, diciamo, quindi farò un quadro abbastanza schematico, ma diciamo che per fortuna siamo un po' un'anomalia nell'ambito industriale dell'Umbria, perché ci abbiamo un'anomalia positiva, ovviamente, in questo senso, dicevo, appunto sottolineo anomalia perché è stato sempre un polo industriale quello aeronautico, no? Sostanzialmente dell'Umbria Group, quindi l'Umbria Cuscinetti, no? E con tutte le società collegate, che ha dato molta spinta e grande vitalità al nostro territorio dal punto di vista industriale, anche per quanto riguarda appunto tutte le ricadute nei vari appalti conseguenti. E da questo punto di vista il periodo del Covid, come sappiamo, con l'interruzione del traffico aereo, no, aveva sostanzialmente creato anche lì un elemento di crisi che però è stato contenuto, e adesso la ripartenza, devo dire, sta ridando ottimi risultati. Diciamo che le vere criticità stanno soprattutto un po' più a sud, ovvero nello Spoletino. Lo Spoletino è da anni, purtroppo, che soffre appunto di problemi, diciamo, di aziende che hanno chiuso, metalmeccaniche, ma e soprattutto di aziende che magari hanno avuto le loro difficoltà, e soprattutto nel settore anche agroalimentare, appunto penso all'ex Novelli, no? La cosiddetta ex Novelli, che adesso poi è stata riassorbita, quindi sta vivendo una fase nuova ma ancora abbastanza complicata. Per quanto riguarda anche poi, a proposito di ex aziende, l'ex Maran, che lavora nel settore ancora finanziario del recupero crediti e non solo, ma anche qui c'è stato un momento di difficoltà prima dell'estate, che c'è stata una tentata vendita, quindi è un'azienda che è stata risanata. Diciamo che ci sono alcune criticità. Poi altre criticità in questa parte del territorio sono legate al fatto che c'è ovviamente il cratere sismico, e quindi tutte le conseguenze, diciamo, del post sisma ovviamente si scaricano anche in questa parte del territorio, che era già, come lo ripeto, in difficoltà. Abbiamo chiesto per esempio su questi aspetti al comune di Spoleto di mettere in piedi un osservatorio proprio sul lavoro e sulle criticità dell'industria del territorio, allargate anche oltre il territorio comunale, proprio per cercare di monitorare la situazione e di trovare delle soluzioni anche grazie alle risorse appunto dovute alla ricostruzione, che possono permettere l'avvio di nuove attività e di portare appunto nuovi imprenditori in quel territorio.
Ecco, soffermiamoci soprattutto su questo, perché naturalmente quel territorio, ahimè, non solo dal 2016 ma anche dalla fine degli anni 90 col terremoto del 97, è un'area molto vasta di problematiche legate appunto al sisma e al post sisma, quindi sì, alla ricostruzione. Ce ne siamo occupati più volte. Ecco, qual è la situazione in questo momento, soprattutto vedendola dal lato del lavoro, appunto, come ha già iniziato a fare Mancinelli, perché naturalmente il settore dell'edilizia è un settore molto delicato, che ha attraversato varie fasi congiunturali. In questo momento la criticità più ampia che vedo è proprio quella del trovare manodopera qualificata. Spesso gli imprenditori fanno il triplo salto mortale per farsela arrivare dall'estero addirittura. Abbiamo raccontato varie storie in questo senso.
Che sembra un'assurdità in un momento in cui non manca, appunto, magari c'è la disoccupazione, diciamo spesso giovanile, eccetera, però è una cruda realtà. Non solo confermo questo fatto, ma dobbiamo dire che c'è stato anche un fenomeno, diciamo, che è stato indotto dalle norme, ovvero un collo di bottiglia che era dovuto fino a qualche anno fa al fatto che, per assurdo, il cratere sismico era visto, oltre il problema del coacervo delle norme, non nella prima fase della ricostruzione, che, come dire, ha creato molte difficoltà e aveva portato, lo ricordo perché non è poco, anche a quasi una dimissione collettiva dei sindaci del cratere, perché se non avessero accelerato le norme, devo dire, questo anche prima dell'attuale commissario Castelli, quindi il precedente commissario aveva già dato un bel impulso ad una semplificazione della parte normativa, e quindi da questo punto di vista devo dire che diciamo le nuove norme hanno permesso veramente un'accelerazione. Però quello che dicevi sul fatto della manodopera, non solo appunto, ripeto, era dovuto anche a un collo di bottiglia, perché c'era il 110 in contemporanea alla ricostruzione, e quindi molti si erano buttate, molte imprese, sul 110, che, diciamolo, aveva una maggiore convenienza e appunto non aveva tutte le norme complicate, no, che in una prima fase, perché adesso, diciamo, siamo in una fase di transizione un po' più delicata di nuovo, ma che aveva la ricostruzione post-sisma. E quindi, per assurdo, c'era un eccesso di lavoro e veramente una carenza di manodopera, ma addirittura non si trovavano i palchi, cioè, quindi, no, cose che, voglio dire, erano materiale di uso comune prima, ovviamente, anche nella fase iniziale della costruzione, prima del 110. In questa fase, come sappiamo tutti, adesso per ragioni ovviamente di tempo non sto a fare la cronistoria, ma diciamo che il blocco del 110 ha ridato anche da qui impulso alle nuove aziende che si sono buttate, perché lì è rimasto, con il possesso delle regole permettono di farlo soprattutto nella fase della costruzione, e quindi ha riconcentrato maggiormente molte aziende in questa fase, dando un'accelerazione ai cantieri che era veramente necessaria in quel momento, in questa fase.
Un'ultima battuta sulla ricostruzione, poi passiamo ad altro. Voi di CISL avete battuto anche sul tema della busta pesante.
Confermo, e abbiamo fatto circa raccolto 600 domande nei comuni del cratere. E in cosa consiste sostanzialmente? Abbiamo seguito i nostri amici della CISL Marche, che avevano iniziato prima di noi, e quindi sull'onda finale, e quando siamo riusciti a fare anche noi una serie di domande che consistono semplicemente nel riconoscere un diritto che noi consideriamo un diritto legittimo e costituzionale, ovvero la busta pesante, in sintesi, era stata all'inizio non era stata considerata, ovvero la restituzione, diciamo, cioè c'era, è stata avviata, ma diciamo la restituzione era di tutte le rate al 100% nei primi anni dopo il 2016, dopo il sisma. Che è successo? Che alcuni avevano fatto domande e alcuni no, addirittura alcuni avevano già restituito il 100%. Poi, dopo qualche anno, nel 2019, addirittura cambia la norma e dice che si può restituire, come il vecchio sisma nel 97, in 120 rate soltanto il 40%. Lo riteniamo una cosa ingiusta. Se si sapeva da subito, l'avrebbero fatta. Quindi noi abbiamo fatto anche noi dei ricorsi, che adesso sono presso le agenzie, ovviamente, delle entrate, la prima fase, diciamo, dell'agenzia delle entrate, e ancora da noi non hanno avuto, diciamo, esito i nostri giudizi, ma siamo addirittura ad arrivare nei primi mesi dell'anno, ma ci auguriamo che ci sia l'effetto trascinamento delle Marche, ovvero tutte le agenzie delle entrate delle Marche si sono espresse positivamente, addirittura febbraio dell'anno scorso hanno vinto 400 ricorsi a Macerata, quindi ci saranno sicuramente degli appelli, quindi sono i tempi un po' lunghi, però pensiamo che addirittura anche lì dovranno andare alla Corte Costituzionale, e questo penso che servirà a dirimere anche i nostri ricorsi.
A proposito di accordi con le istituzioni pubbliche, ci spostiamo sulla contrattazione sociale, perché qui ci sono modelli virtuosi, ad esempio quello del comune di Foligno.
Sì, siamo riusciti con CGL e CISL UIL, come facciamo sul nostro territorio in genere tutti gli anni, non soltanto a fare la nostra concertazione sui dati di bilancio, che è quello che facciamo annualmente, no? Anche per contenere, diciamo, le tasse locali, no? E cercare di fare in modo che i servizi rimangano invariati, e soprattutto a costi moderati per le fasce più deboli della popolazione, quelli che hanno un'ISEE bassa e quelli che, e ovviamente, gli anziani non autosufficienti. E perché lo chiamiamo modello virtuoso? Perché siamo riusciti ad istituire un tavolo che abbiamo chiamato Osservatorio sulle Povertà, che sostanzialmente anche con la Caritas ed altre associazioni, insieme all'assessore a Cetorelli, appunto, del sociale del Comune di Foligno, che devo dare atto che ha una particolare sensibilità sul tema, abbiamo praticamente avviato nuovi percorsi, diciamo, al di là delle norme esistenti, per avere la possibilità di dare aiuti aggiuntivi anche a livello comunale. Questo si è tradotto, per esempio, in un bando che l'anno scorso ha portato 50.000 euro per l'aiuto alle bollette delle zone montane, che stavano ancora col Covid, quindi c'erano i problemi già dell'aumento, no, enorme delle tariffe, quindi gas e luce. Quest'anno questo bando è stato riprorogato e addirittura da 50.000 euro è passato a 100.000 euro, e questo ha permesso anche qui un aiuto consistente a delle fasce di popolazioni che avevano delle difficoltà.
Un passaggio immancabile, e soprattutto per il vostro territorio, sul tema della sanità sul vostro territorio, perché Foligno e Spoleto si parla da sempre di terzo polo sanitario della regione. Qual è la situazione su questo aspetto?
Beh, diciamo che sappiamo che è un tema caldo, quindi, ma noi ci siamo espressi già da alcuni mesi dicendo che per noi il terzo polo è la soluzione più equilibrata da applicare tempestivamente per poter ricostruire una nuova sanità che permetta, appunto, anche con la sanità del territorio, non soltanto la sanità ospedaliera, di salvaguardare le realtà esistenti, appunto, del comprensorio Folignate, Spoletino e della Valnerina, insieme all'importante, appunto, l'ospedale di Trevi, insomma, che fa riabilitazione, e gli ospedali di Norcia e Cascia, che saranno in fase di ricostruzione avviata, perché altrimenti, come dire, se ci fermiamo una volta di più rischiamo di perdere veramente un'occasione storica e di disperdere, appunto, professionalità che saranno fondamentali nella sanità del futuro. Aggiungo un elemento che noi abbiamo cercato di porre anche all'attenzione pubblica, ma ancora non ci siamo riusciti abbastanza, ovvero sul tema delle liste d'attesa. Cercheremo un incontro con il nuovo direttore generale, che è cambiato da poco, nell'ASL 2, per quanto riguarda il tema, appunto, delle problematiche relative al fatto che liste d'attesa ovviamente è un problema generalizzato, non soltanto umbro, ma in particolare nel nostro territorio. Vorremmo sperimentare una legge che si chiama, ormai viene definita legge dimenticata, è un decreto legislativo, il 124 del 98, che sostiene praticamente che si possono fare le visite quando ci sono tempi lunghi che scorrono, no? Sostanzialmente nelle liste d'attesa con gli ospedali, si possono fare in intramenia le visite, sia diritto, il cittadino ha diritto a chiedere l'intramenia avendo soltanto pagato il ticket, quindi non deve pagare delle quote aggiuntive, e questo per le fasce di popolazione, in particolare anziana, che oggi, come sappiamo dai dati statistici, non si cura perché non ha i soldi da investire in visite specialistiche in strutture private o, appunto, in intramenia normalmente, potrebbe creare una svolta nella prevenzione e nell'accesso alle cure anche per le persone meno abbienti.
Beh, facile capire perché qualcuno se ne sia dimenticato.
Sì, non era difficile intuirlo. Sì, questo, siccome lo stanno sperimentando in diversi territori, la rispolverata di questa norma, anche noi lo faremo.
E allora, visto che questo tema in qualche modo tocca anche le relazioni con la politica, la domanda di rito con cui chiudiamo questi nostri incontri è quella relativa alle elezioni. Sarà un anno elettorale, quello del 2024. Ecco, per quanto riguarda anche il territorio del Folignate Spoletino, vari saranno i comuni che andranno alle urne. Ecco, CISL si presenterà, contatterà, diciamo, i candidati con una sua piattaforma?
Per la verità, c'è stato già il contatto da parte di alcuni candidati. Noi accogliamo, devo dire, come CISL accogliamo tutti, ovviamente siamo apertissimi al dialogo e al confronto. Cercheremo, ove possiamo, di farlo anche magari unitariamente con i nostri colleghi di viaggio, insomma, di CGL e UIL, e cercando, come magari si fa in altri territori, di fare almeno su questioni comuni, no, che ci caratterizzano, come quella, appunto, di cui parlavamo precedentemente, sulla concertazione con i comuni, maggiore attenzione alle politiche sociali, di vedere qual è la sensibilità dei diversi candidati, perché poi sappiamo che magari la sensibilità, lasciamelo dire, insomma, è molto accentuata nel periodo preelettorale e poi, come dire, decanta leggermente nel periodo successivo, anche quando uno è stato eletto. Questo non avviene, devo dire, non è avvenuto nelle nostre realtà, però su questo saremo sempre attenti e vigili alle tematiche che ci sono più a cuore.
E cercherete di portarli nelle vostre sedi rinnovate, come quella nuovissima di Bastia Umbra, diciamo.
Ti ringrazio per averla citata, perché ne siamo molto orgogliosi, perché è una sede che era necessaria, anche perché è un territorio, diciamo, molto sviluppato, quello del Bastiolo a Sisano, che fa parte appunto sempre del nostro ambito territoriale Foligno Spoleto Valnerina, e abbiamo una grandissima sala riunioni, abbiamo una sede rinnovata che permette di accogliere anche un centralino mattina e pomeriggio tutta la clientela, ma soprattutto, come diciamo noi, è un punto nuovo di socialità, e ne abbiamo sempre più bisogno in questo momento di difficoltà per tutti i nostri concittadini e soprattutto quelli più in difficoltà.
E io ringrazio Bruno Mancinelli, coordinatore CISL per l'area sindacale territoriale di Foligno Spoleto. Grazie Mancinelli, il nostro viaggio con CISL continua, si concluderà con un incontro con il segretario generale della CISL Umbria, Angelo Manzotti. Grazie ancora, a presto.
XL News, l'informazione extra large, a cura della redazione giornalistica di Umbria Radio in Blu.